Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Funziona. Siamo arrivati al quarto incontro e incominciamo un cammino del tutto particolare. Perché dopo la presentazione generale che abbiamo fatto nei primi tre incontri, cerchiamo di dare la lettura moderna del libro del Saltenio. E questa lettura moderna è che non è casuale che tra gli infiniti canti, inni e lodi delle preghiere di Israele, 150 lodi siano state selezionate, divise in 5 libri, che terminano ciascuno, abbiamo visto la volta scorsa, con una dossologia, cioè con un gloria al Padre, benedetto sei tu Signore, che è quasi uguale in tutti i libri, e con un salmo regale, cioè riferito al re Messia, in una progressione anche contenutistica. Non è casuale che il redattore finale abbia voluto fare questo. E allora attualmente tutta l'esegesi, come dicevamo la volta scorsa, non cerca più di leggere i salmi per genere letterario, i salmi di ringraziamento, i salmi sapienziali, i salmi di lode, i salmi regali, i salmi di Sio. Abbiamo visto quasi 10 categorie, ecco, divise loro volte in sottocategorie, ma cerca di leggere i salmi come un continuum, come una lezione continua. E abbiamo cercato di dare alcune interpretazioni. E una di queste, abbiamo visto che i salmi potrebbero essere la giornata della vita, quindi il tramonto, l'alba, il mezzogiorno e il nuovo tramonto e la nuova alba. E potrebbero essere la storia di una vocazione, dalla giovinezza alla maturità fino alla senescenza, un passaggio progressivo dalla supplica alla lode. Ma abbiamo anche visto che potrebbero essere un accompagnamento sinfonico della lettura della Torah, cioè della lettura del Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Numero e Deuteronomio. Ciascuno dei 5 libri dei Salmi probabilmente era il commento pregato, orante, della lettura continua dei primi 5 libri della Bibbia. E allora, anche se con molta fretta, nei prossimi incontri analizzeremo un libro per ogni incontro, questa progressione tematica che abbiamo, che gli esegeti trovano attualmente nella lettura del Saltenio. È per me un grande piacere dare la parola al professor Marco Chiolerio, laureato in scienze bibliche, è stato a Gerusalemme, eccetera, conosce bene l'ebraico, anzi poi ci leggerà un libro, uno dei salmi ce l'ha promesso in ebraico, anche per far sentire proprio il ritmo della parola ebraica, le rime della struttura ebraica. Voi sapete, oltre ad essere una persona di alta spiritualità, ha una competenza unica nel campo delle scritture. Lasciamo a lui la presentazione del primo libro dei Salmi, dall'1 al 41.
Bene, facciamo un istante di silenzio per aprirci all'ascolto della parola di Dio per mezzo dello Spirito che opera con forza nei nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, come accennava Carlo, appunto già nel 1981 il grande filologo spagnolo e biblista, professore all'Istituto Biblico di Roma, Luis Alonso Schöckel, padre gesuita, aveva appunto cercato di correggere un po' questa lettura che si stava facendo nel Pontificio Istituto Biblico dell'esegesi dei salmi, e diceva già: se uno dei capiscuola dell'esegesi salmica, il tedesco Hunkel, voleva capire il libro dei salmi definendo i suoi fattori generici e cogliendo i suoi motivi, io tenterò piuttosto di comprendere questa opera poetica nella sua unità e unicità e validità, fusione di contenuto e di forma come espressione in parola poetica di una esperienza umana. Ecco, con lui iniziava questo nuovo modo quindi di leggere i salmi, si era passati dall'indagine dell'ambiente culturale, la scuola scandinava di Mervinkel, si era passati ad avere lo studio del testo salmico all'interno della collezione degli scritti sapienziali, era il Domenicano Tournai e anche il tedesco Dessler, e per approdare a questa lettura appunto finale, nel testo finale, così come è giunto a noi, proprio come lui Salomon Soschek l'aveva cominciato a fare. Ma la ripresa di questa lettura in cinque libri in realtà appunto non è una novità dell'esegesi cattolica di quel tempo, no? Era già presente all'interno dell'ebraismo con il Midrash Tehillim. Tehillim avete già sentito che sono le lodi,
è inutile.
I tuoi strumenti. Un po' funziona, un po' no. E quindi appunto dicevamo il Midrash Tehillim, che ritiene autore dei salmi Davide in quanto profeta. Si basano su un testo del secondo libro di Samuele, il capitolo 23, versetti 1-2, che dice, ve lo leggo: oracolo di Davide, figlio di Jesse, uomo che l'Altissimo ha innalzato, consacrato del Dio di Giacobbe, soave cantore di Israele. Due punti. Lo Spirito del Signore parla in me, la sua parola è sulla mia lingua. Allora, se Davide dice questo, appunto l'ebraismo, no, questo Midrash, mette di fianco un altro passo, come fanno sempre gli esegeti del mondo ebraico, che è Numeri 12, versetto 8. Un passo interessante in cui Dio stesso rivela a Miriam e a Aronne la particolare profezia di Mosè: bocca a bocca il Signore parla con lui. L'espressione bocca a bocca ritornava anche in quel testo della seconda Samuele. Quindi, secondo le fonti rabbiniche, Mosè e Davide non solo sono entrambi grandi profeti, no? Deuteronomio dice un più grande profeta mai esistito, parlando di Mosè. Ma morirono entrambi il giorno di Shabbat, entrambi salivano in paradiso il 7 di Adar, ecco, secondo questa tradizione ebraica. E allora per questo concludono: la Torah di Mosè e le Tehillah le David, cioè i salmi di Davide, sono scritture che si completano a vicenda, devono convivere nel cuore di ogni ebreo, e Israele per sopravvivere ha bisogno di entrambe. Quindi, proprio per sottolineare appunto questa introduzione, dicevo. La relazione tra Dio e il credente è sempre questo circolo ermeneutico vitale che abbiamo visto, no? Il soggetto che prega e canta il salmo, il probabile io dell'autore, potrebbe essere il re Davide, l'io di colui al quale il salmo è stato attribuito, il Messia, la comunità in cui viene pregato, l'Ecclesia, la Kahal Adonai, l'io del Adam definitivo, il Cristo Gesù Messia, che completa tutto questo tipo di lettura, no? Quindi la parola che arriva da Dio e ritorna a Lui, come è stato ampiamente, ecco, in qualche modo sottolineato. Quindi il cammino che intraprendiamo questa sera, 41 salmi in un'ora e mezza scarsa, capite bene che normalmente con disparizio di vita si prende un salmo e un'ora va via tutta, no? Quindi vabbè. Per sommi capi cercheremo di fare questo: il portale del Salterio, perché il Salmo 1 e 2, probabilmente sono un Salmo 1 solo, adesso vedremo, introducono tutto il Salterio. Poi le suddivisioni di queste, cercherò di motivarvele brevemente per quello che possiamo, di queste collezioni, i Salmi 3 e 14, un cammino nella notte della sofferenza, della povertà, i Salmi 15 e 24, un cammino tracciato dalla Torah, dalla parola del Signore, I Salmi 25-34, la comunità di Israele riscopre il volto del Signore e la propria missione nel mondo, e poi Salmi 35-41, che potremmo intitolarli I problemi continuano, perché vedremo, sono salmi di supplica. Quindi il portale del Salterio, no? Allora, prima di entrare nel primo libro della colazione biblica salmica, ci troviamo davanti questo portale, come è stato chiamato, del Salterio, cioè due salmi di introduzione generale che danno un po' il tono a tutto il libro. Il grande professore Mays della Virginia, morto nel 2015, ricordava che questo libro di lodi, quindi Tehillim, non si apre né con una supplica, né con una lode, né con una preghiera, ma con una beatitudine, che costituisce un'affermazione solenne sull'esistenza umana. Felicità per l'uomo, beato l'uomo. Avete davanti, spero, i testi, perché io farò riferimenti, ma spesso non abbiamo il tempo di andare a leggere proprio il testo dei Salmi. Quindi siamo al Salmo 1, beato l'uomo, prime parole di tutto il Salterio. Quindi la prima cosa da notare, allora, non si parla del re Davide, nemmeno di un pio israelita, si parla dell'uomo, Ish, un uomo in generale, e questa beatitudine, se vedete, notate, ritorna alla fine del Salmo 2. Beato chi in lui si rifugia, sono le ultime parole del Salmo 2, una classica inclusione che sta a dire che probabilmente appunto le due composizioni erano una sola. La beatitudine quindi dell'uomo all'inizio del primo Salmo viene collegata con la beatitudine di chi si rifugia in lui, chi si appoggia in lui. Potrebbe dire che il Salterio, che poi verrà declinato in mille modi, in tutte mille sfumature, tante stupende pennellate che descrivono tutto l'agire dell'essere umano in questa breve esistenza terrena, è già tutto qui, praticamente. Alla soglia del Salterio ci viene chiesto di riflettere su come viene vissuta la vita umana, perché ciò è fondamentale per il suo esito, no? Quindi chiedersi all'inizio questo, se ci pensiamo bene, è quello che in pratica viene richiesto, è fondamentale per ogni essere umano. Cioè, prima di un assenso esplicito verso Dio, viene richiesto di riflettere su ciò che pesa, ciò che conta, ciò che è importante, ciò che è il fondamento della vita umana. Per questo l'accostamento anche, diceva, col primo libro della Torah di Mosè. La Genesi, sapete che i capitoli 1-11 sono i racconti di origine, ciò che sta all'origine della vita umana, non ciò che sta all'inizio cronologico, ma ciò che è fondamento di ogni vita umana. E questo appunto ha un'immediata poi conseguenza nel riscontro con le relazioni con gli altri. Il primo Salmo quindi introduce una serie di temi che poi saranno frequenti e ricorrenti nel corso del Salterio, e sono determinanti per la teologia dei Salmi e la sua antropologia, cioè come parla dell'uomo, cosa è fondamentale per l'uomo, cosa costituisce la sua gioia, in cosa consiste questa felicità. Beatitudine, sapete che nell'ebraico Ashrei vuol dire felicitazioni, felicità di, la felicità dell'uomo, che cos'è? È la meditazione, la parola, della parola della legge del Signore, meditazione della Torah. Hagà è questo verbo che forse l'abbiamo detto parecchie volte, indica una ripetizione sommessa, non meditazione mentale, ma una ripetizione, un masticare, un mormorare, ripetere in se stessi la parola del Signore. La parola che è indicata secondo questa parola originale, che è Torah, che noi traduciamo legge, ma intendendola come istruzione. La Torah è il nutrimento, l'istruzione, che da padre a figlio passa perché l'uomo sia uomo. Okay? Quindi un impegno costante, una perseveranza nell'ascolto, una ripetizione delle parole che Dio ci ha lasciato come nutrimento, un insegnamento per ogni persona umana. Questa è la felicità, la beatitudine che fa della vita umana questo percorso sicuro, fecondo, gioioso. E in questo salmo l'uomo viene contrapposto poi ai tanti. Vedete che è beato l'uomo, e poi immediatamente si parlerà di malvagi, peccatori, arroganti. Poi la seconda parte del salmo, di nuovo, non così i malvagi, Rashaim, nel senso di ribelli. Rasha è quello che non accetta l'imposizione di niente e di nessuno, quindi si ribella, lascia, arrogante, no? Quindi poi anche nel Salmo secondo, che noi appunto adesso leggeremo anche insieme, le genti, i popoli, i principi della terra, vedete che ritornano tutte queste cose, i re, e si contrappongono a lui. Perché? Perché in qualche modo lui appunto con questa meditazione della parola, della legge di Dio, incarna tutto ciò al quale essi si vogliono ribellare. I ribelli, no? Vi dicevo, il termine malvagi o empi richiama soprattutto una radice di ribellione, è una ribellione a Dio, una ribellione alla sua parola, una ribellione alla sua legge, consapevole o no? Non consapevole, no? Si contrappone la stabilità e la fecondità di un albero, no? Perché si dice l'uomo è come un albero, classica immagine, cantavamo anche i canti, quindi piantato su lungo le corsi d'acqua, un albero fecondo che dà sempre frutto, contrapposto invece alla futilità della pula, ed è un'immagine molto pregnante, perché la pula non serve esattamente a niente, non è nemmeno come la paglia che si può usare per i materassi, la pula se la porta via il vento, non bisogna neanche fare lo sforzo di buttarla via, perché è così leggera, così inconsistente, così inutile, che se la porta via il vento. Questa è l'immagine proprio del Salmo, no? Sapete che una volta il vaglio era proprio questo specie di cucchiaione, e si lanciava il grano in alto per vagliarlo, si dice così. E la pula appunto vola via, ciò che ricade, ciò che ha peso, ciò che è il grano buono, no? Ma ciò che se ne va via è la pula. Questa è l'immagine degli empi, pensate, no? Gli arroganti, i principi della terra, quelli che pensano di essere qualche cosa. Pula. È un paragone veramente efficace, no? Veramente bello. Si parla della pula appunto portata via dalla ruach, dallo spirito, dal vento di Dio, o bruciata dal fuoco divino. Insomma, secondo vedremo parlare anche della collera che consuma tutto ciò che è vano, ciò che è inutile. In tutti i salmi ci sono 25 beatitudini. Pensate, nel libro dei Proverbi ce ne sono 8. E quindi questa prima, posta proprio qui all'inizio del Salterio, sta a ricordare che la vita va intesa in questo senso, no? Che tutto il libro dei Salmi è un manuale di riflessione, di orientamento e di comportamento per gli umani, ed è in fondo quello che appunto indica questo paragone dell'albero che ha le sue radici nella Torah, no? Nell'insegnamento, nella parola del Signore. Dai salmi cosa ci si deve aspettare? Questo, la Torah, cioè l'istruzione del Signore, necessaria per una vita buona e felice. Ecco perché ci piacciono anche tanto i salmi, perché sono questo libro di preghiera da millenni e probabilmente lo saranno per altrettanti anni, perché contengono tutto ciò che serve, no? Per il nutrimento di una vita buona, sana, felice, umana. Altri due salmi lo ricorderanno con forza, un salmo lo sfioreremo in questo nostro percorso di stasera, il Salmo 19, e poi il salmo più lungo del Salterio, no? Salmo 119, che è tutta questa lunghissima meditazione alfabetica, quindi che comprende tutto il possibile scibile umano, tutto quello che si può dire sulla parola di Dio. La contrapposizione tra uomo e i tanti, tra quello che poi alla fine del Salmo si rivela essere il giusto e gli empi, gli malvagi, gli arroganti, sottolinea che non si può essere un po' buoni o parzialmente malvagi. La contrapposizione che pone in essere questo Salmo è totale, come dire, o sei totalmente da una parte o sei totalmente dall'altra. Gesù lo dirà, o sei con me o sei contro di me, non c'è una via di mezzo. Dici, ma io in fondo non faccio niente, non è che insomma, no, tendiamo sempre a smussare, a scusare, no, bianco in questo caso, bianco nero, non si tratta di cedere al male in qualche cosa, di essere mancanti, di essere imperfetti, no? Gli avversari dell'uomo giusto sono quelli che, come dicevo, consciamente o no, si sono schierati contro Dio. D'altronde in Matteo 25, poi nel giudizio finale, sapete che è la stessa cosa. Ma quando ti abbiamo visto? Quando non hai fatto questo a un fratello, no? E sempre c'è questa presunta cecità o inconsapevolezza umana, no? Però ti stai mettendo contro Dio, no? Mettendoti anche contro il suo Messia, come dice il Salmo 2. E quindi il Salmo 1 insegna che la vita è questo viaggio attraverso il tempo, e vivere significa scegliere l'unico percorso esistenziale possibile, perché in realtà non esistono due vie. La via è unica perché unica è la possibilità di vita offerta da Dio, e collegare quindi la nostra vita con questa fonte, le radici, appunto, dove c'è l'acqua. La via degli empi è un'illusione, è una strada che frana da sola, non c'è bisogno neanche di combattere, no? Come la pula, dicevamo. Questo è quello che ci dice il Salmo 1. Eppure, allo stesso tempo, mentre afferma solennemente che no, queste due vie, no, è l'unica via rimane, questa teoria delle due vie, no, l'abbiamo già accennato altre volte, non convince fino in fondo. Non funziona. Viene messa in crisi da tutta la letteratura sapienziale, pensiamo a Giobbe, no? Soprattutto il capitolo 21. L'idea che al giusto vada tutto bene, invece il malvagio in fondo perisce, è inconsistente, quindi le cose non gli vanno bene, viene contraddetta da tutta l'esperienza umana. E allora vedere i malvagi che prosperano, vedere che al ricco va tutto bene, che lui può fare tutto, no? Perché è potente, è uno scandalo per il credente. Mette in crisi tutto ciò che viene ribadito anche in questo portale del Salterio, affermato solennemente all'inizio del Salterio. Abbiamo detto che questa è tutta la vita umana, no? Quindi è come se si minasse la vita umana già subito alle sue radici dall'inizio. E allora, quando arriveremo, vi parlerò tra due settimane del terzo libro del Salterio, Salmo 73, che uno degli studiosi, Brueggemann, mette proprio al centro di tutto il Salterio. Centro, secondo lui, teologico e canonico, non tanto così proprio letterale, sottolinea che solo alla luce di Dio, solo alla luce di Dio si può meditare su questo mistero. Infatti il Salmo 73 dirà: quando sono entrato nel santuario, allora ho capito. Perché all'occhio umano questo ragionamento secondo la carne, diciamo così, come direbbe Paolo, il successo dei malvagi è veramente arduo da capire. Giobbe, pensate, si chiede proprio: sono forse come paglia al vento i malvagi? Sono forse come pula soffiata via dal vento? Giobbe 21:18. Vedete come il Salmo 1 viene immediatamente messo in crisi e ripreso, no, da un'altra parte della letteratura sapienziale, quasi mettendo in dubbio quello che si è detto qua, no? Ecco perché questa pagina, come vi dicevo, diventa veramente Torah, insegnamento, cioè insegnamento fondamentale alla legge del Signore, la parola del Signore, alla quale bisogna credere anche contro l'evidenza. Credere al di là di ogni evidenza, anche se non sembra così, io mi fido, e il Salmo 1 ci dice che è così. Come il padre Abramo, come tutti i grandi della fede, no? Elencati nel capitolo 11 della lettera agli ebrei. Ed è per questo appunto che bisogna tenere insieme il Salmo 1 e 2, che diventano quasi un principio ermeneutico, una chiave di lettura quindi di tutto il Salterio. Dovunque si parla dell'uomo si deve intendere il Messia, dicevano già gli antichi commentatori ebrei. E dove esso ci parla del Messia, lì si può intendere ogni uomo. Dice anche un altro studioso, Miller: l'uomo del Salmo 1 è re tanto quanto il re del Salmo 2 è uomo. Quindi il Messia, a questo punto, è l'uomo che rappresenta tutti gli altri. È un uomo destinato a diventare figlio di Dio, a somiglianza del Messia. Ogni uomo è chiamato a essere figlio di Dio, a somiglianza del Messia, no? Come ci dice adesso il Salmo 2. E come si diventa figli di Dio? Attraverso questa duplice obbedienza o ascolto, che in ebraico è la stessa parola, ascolto, obbedienza, alla Torah, come dice il Salmo 1, o al Messia, al suo unto, all'unto di Dio, come dice adesso immediatamente il Salmo 2. Vi dicevo, il Salmo 2, già la tradizione ebraica e la tradizione cristiana antica lo considera un tutt'uno col Salmo 1. Vi posso citare San Giustino, Tertulliano, Cipriano di Cartagine, già si esprimono in questo senso. Per quanto riguarda la letteratura ebraica, il Talmud, nel trattato Berachot, al punto 9. È la citazione che troviamo in Atti 13, versetto 33, secondo una variante di un antico codice di codice orientale più antica rispetto a quello che leggiamo nelle nostre Bibbie. Durante la prima missione, Paolo parla ai giudei d'Antiochia di Pisidia e cita un versetto del Salmo 1, in realtà cita il Salmo 2, secondo le nostre Bibbie, no? Per dimostrare l'adempimento da parte di Dio dell'antica promessa fatta ai padri nel risuscitare Gesù dai morti. Quindi nella rilettura ebraica messianica, l'uomo che vive la beatitudine della fecondità della parola si declina come un discorso poetico dell'unto del Signore, Mashiach, Messia, Christos in greco, che riceve da Dio il potere di governare tutte le genti ribelli. La comunità di fede deve affrontare quindi la realtà di una realtà di storia fatta di nazioni che lottano per il potere, e dal momento che si tratta dell'unico testo in tutto l'Antico Testamento in cui si parla insieme di re, di Messia e di figlio di Dio, tutti concentrati nello stesso testo, capite da soli l'importanza, è il punto di riferimento unico rappresentato da questo salmo nella rilettura cristiana, base per un annuncio di fede che secondo i cristiani vedrà Dio Padre consegnare tutte le nazioni al suo figlio, al Messia, al Signore Gesù Cristo crocifisso e risorto. Nella rilettura spirituale allegorica cristiana, i nemici dell'uomo giusto e la comunità di fede dei credenti devono affrontare diventano tutto ciò che si oppone alla realizzazione del piano divino della salvezza, no? Rilettura spirituale allegorica, quindi chi sono i nemici? Beh, soprattutto il peccato, il nemico che trovo dentro di me, tutto ciò che si oppone, le passioni disordinate, le ribellioni interne, eccetera. Però non bisogna escludere l'altra lettura, quella diciamo antiochena, storica, che vede dei nemici proprio delle persone in carne e ossa, perché questo è la rilettura della prima comunità cristiana, per esempio, no? Dettata dallo Spirito Santo al momento della persecuzione, quando Pietro e Giovanni vengono liberati all'inizio degli Atti, si cita il Salmo 2 perché tutti pregano citando quelle parole alla lettera, vi dico, tu dicesti, le parole che tu dicesti per mezzo dello Spirito Santo per bocca del nostro padre e tuo servo Davide, cioè il Salmo 2, davvero in questa città si radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù, che hai unto come Cristo, Erode e Ponzio Pilato, con le genti e i popoli di Israele. Vedete come la prima comunità cristiana rilegge il Salmo 2, che spero che conosciate il testo, appunto, che abbiate davanti, come una congiura contro il Messia Gesù Cristo, un'alleanza unica e perversa che non c'era mai stata prima tra Erode e Ponzio Pilato, che si odiavano ma si mettono insieme per combattere Gesù. Allora, nel Salmo 2 Dio prende le sue contromisure contro tutta questa serie di malvagi, di ribelli, contro le trame di questi uomini. Anzitutto una risata, al Salmo 4, no? Ah, Dio dai cieli se ne ride, e la risata già davanti al riso ironico di Sara, che diceva: come posso io che sono vecchia, mi sono finite le regole, come faccio ad avere un figlio? E Dio ride perché gli dà Isacco, non il sorriso di Dio. Anche qui, ecco, la prima cosa è questa risposta a ciò che viene considerato impossibile, la risata. In seguito, al versetto 5 e anche al versetto 12, mette in scena però l'ira, la collera, che è da intendere come un'indicazione chiara che Dio non se ne sta tranquillo nei cieli, quando appunto tutti i malvagi si riuniscono insieme per ribellarsi contro il suo unto e quindi contro tutti i fedeli. Mentre c'è questa babelica confusione dei malvagi che si ergono contro Dio, no? Dio interviene, elimina le trame malvagie. La sua ira coincide con la sua misericordia. Perché? Perché dona all'umanità un capo, un re, un messia, il figlio, che che riporta tra gli uomini disciplina, saggezza, timor di Dio e gioia. Inizialmente la lettura di Israele, no, al quale siamo sempre riconoscenti per averci donate queste stupende composizioni e preghiere, lodi a Dio, ha sovrapposto questa figura messianica di re, unto, figlio di Dio, alla figura storica del re Davide. Avete per esempio il secondo libro di Samuele, capitolo 7, un testo classico in cui il re, secondo il cuore di Dio, riceve, viene destinatario di tutte queste promesse da parte di Dio. E d'altronde nel mondo orientale antico non era così lontano, no? Il fatto di non era strano parlare del re come figlio di Dio, no? Per esempio c'è tutta la novella regale egiziana secondo la quale il faraone era concepito dall'unione tra il re Amon e la regina madre, il dio Amon, scusate, e la regina madre. Noi che siamo qui, che abbiamo un museo egizio a Torino, almeno possiamo citare questa cosa qua. Quindi nel mondo orientale antico re, faraone, figlio di Dio era una cosa abbastanza normale. Successivamente però, con l'andare avanti della dinastia davidica, sapete che viene applicato a un discendente. Okay. Quindi questo salmo diventa l'ideale per la cerimonia di investitura regale del quale abbiamo parlato le volte scorse, no? Sul re scendeva questa elezione divina, in quel momento lì, e allora diventava rappresentante di Dio per tutta la terra. Questo era l'ideale anche per tante monarchie della terra, che poi fossero rappresentanti di Dio non si sa, ma che comunque sfruttavano, no? questo fatto del salmo 2 con intronizzazione divina per dire che il re era rappresentante di Dio in terra. Ai nostri occhi è ovvio che questo potere dato da Dio al re di Israele di governare tutte le genti della terra contrasta con l'evidenza storica, no? È ovvio, no? Si tratta di un linguaggio simbolico, che è un piccolo staterello, un regno che non ha mai avuto una reale importanza, no? Ma è un linguaggio simbolico importante perché tramite il re Messia che regna in Israele, questo piccolo popolo poteva annunciare a tutto il mondo e a tutte le potenze che negano Dio e magari combattono Dio, che Dio regna dai cieli su tutti. Una regalità, tra l'altro abbiamo appena festeggiato la festa di Cristo Re, apro una parentesi velocissima, perché siamo proprio ancora nel tempo liturgico, ma quando viene istituita questa festa, è interessantissimo perché il Papa è in un tempo in cui ci sono tutte queste monarchie che si illudono, neocolonialismi, no? Si allargano, guerre di conquiste. Istituire la festa di Cristo Re in quell'ambiente lì, in cui la monarchia anche in Italia era abbastanza in declino, da altre parti era già sparita, era proprio un riaffermare questo, cioè sì sì, voi vabbè, fate un po' quello che volete, ma chi regna veramente è Dio dai cieli. Quindi vedete l'importanza del linguaggio simbolico che abbiamo usato anche noi appunto come Chiesa anche all'inizio del secolo scorso. Certo, col fallimento definitivo della regalità davidica, l'esilio, il tempo dell'esilio babilonese, Israele distoglie ormai lo sguardo da una dinastia regale terrena e deve guardare verso un re ideale, futuro, spirituale, un messia al quale Dio avrebbe consegnato il governo di tutte le cose create. Ed è questa speranza messianica, già tipica appunto di Israele del post-esilio, che apre il campo alla rilettura cristocentrica che tutta la Chiesa cristiana farà di questo importante salmo. In mezzo alle potenze del mondo che minacciano il cammino di coloro che cercano di vivere secondo le regole dettate da Dio, le preghiere di lode dei salmi sono la realizzazione della beatitudine di coloro che cercano rifugio nel Sovrano Celeste, che sperano e fondano la propria fiducia unicamente nel Signore. E non si tratta di evitare gli uomini peccatori o empi, perché sarebbe impossibile, no? E neanche Gesù l'ha fatto, è andato a cena con loro. Quindi, no? Ma si tratta di non conformarsi alla loro mentalità, alla loro visione della vita. mantenere le distanze dal comportamento e mentalità malvagia, ed è questo viene proposto appunto dalle negazioni che avevano cominciato, no? Non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori, non siede in compagnia degli arroganti. Allora, questo avvertimento, unito alla gioia innica del trionfo del re Messia, praticamente tornano poi in tutto questo primo libro del Salterio e poi in tutti i Salmi, in qualche modo. Questo primo libro poi in particolare, che adesso vediamo, attribuito al re Messia Davide, è detto Salterio Davidico perché è imperniato su tutto questo tipo di preghiere, no? Supplica, inno, supplica, praticamente un archetipo dell'itinerario della preghiera. E questa introduzione antropologica, insomma messianica, ci ha spianato la strada per andare avanti e comprendere, avvicinarsi nel modo giusto agli altri salmi, no? Ognuno di questi salmi, quindi, che adesso affrontiamo dal 3 al 41, è attribuito a Davide esplicitamente con delle soprascritte o implicitamente, magari mediante la combinazione con il salmo precedente. Ispirandosi a Prima Cronache 15-16, alcuni autori hanno voluto legare tutti i salmi agli episodi concreti particolari della vita di Davide, no? Organizzatore e ispiratore del culto di Israele. Però noi sappiamo che da tempo, ormai immemorabile, il culto a Dio, mediato attraverso la recita dei salmi, non appartiene più al Tempio, perché da 70 d.C. il Tempio di Israele è stato distrutto. E forse nemmeno tanto esclusivamente alla sinagoga, ma cito le frasi del mondo ebraico, degli ebrei stessi, è entrato di fatto nella vita familiare privata di ogni ebreo osservante, e ancora oggi ogni più ebreo, prima di iniziare la lettura dei salmi, non l'ho riportata perché volevo leggerla ma è lunghissima, ha una preghiera particolare per entrare, appunto, chiedere l'aiuto del santo re Davide per entrare nel clima e pregare nel modo giusto i salmi. Vi pensate, no? Anche se non c'è più tutta questa sovrastruttura, però ancora adesso, anche nell'intimo della propria casa, ecco, il più ebreo fa questa preghiera e cerca di entrare, no? In qualche modo. Ancora adesso, appunto, i rabbini poi spiegano la preghiera dei salmi in tanti modi. Per esempio, c'è un rabbi che dice che i salmi hanno il potere di modificare la natura collerica dell'uomo, e quindi si prega proprio per allontanare i pericoli, le malattie, per allontanare il desiderio di maldicenza. I Cassidim, questi ebrei del nord Europa, no, dicono che i salmi aiutano a risvegliare il desiderio del ritorno a Dio, la conversione, no? E sono la chiave per l'innalzamento spirituale completo dell'uomo a Dio, superando la 50ª porta. 49 è il numero complessivo di lettere che formano i nomi delle tribù di Israele, quindi quello sarebbe proprio entrare, no, nella più profonda intimità con Dio. Questo per dire, appunto, come vengono affrontati ancora adesso, no? I salmi, che sono letti per particolari feste, eventi della vita, matrimoni, lutti, ma vengono pregati dall'ebraismo anche in modo continuativo. Quindi il Salmo 1, per esempio, che abbiamo appena approfondito, viene letto il primo giorno dell'anno e poi così via. C'è un ciclo mensile oppure settimanale che normalmente viene rispettato. Già nel 1976 un autore aveva individuato all'interno di questi salmi, no, dai 3 al 41, delle concatenazioni. Quindi queste sottocollezioni delle quali vi ho parlato non sono delle cose arbitrarie, semplicemente per dividere il materiale, ma ci sono degli agganci letterari, dei rimandi, che probabilmente non avremo il tempo di spiegarli tutti di qua, ma sappiate che non è frutto di uno studio di anni, è abbastanza serio, no? E che si è focalizzato su queste parti del Salterio. La prima sottocollezione, chiamiamola così, che troviamo, quindi, sono i salmi dal 3 al 14. Alcune considerazioni generali sul contenuto di questi salmi. Nella relazione con Dio si incontra una difficoltà di coerenza. Si susseguono ininterrottamente prove e tentazioni. Una terza presenza negativa, i nemici, il male, il peccato vengono fuori costantemente. È presente il tema della lotta, del combattimento spirituale. Lo stile è quello della supplica a Dio o alle volte del lamento, o più spesso ancora degli stili collegati, uniti insieme. Questo Salterio Davidico, questa parte dei Salmi, è composto anzitutto di suppliche. Allora abbiamo cinque preghiere dei giusti in difficoltà, i Salmi dal 3 al 7, un Salmo di lode, che è il Salmo 8, e cinque brani che riflettono sulla spiritualità dei poveri, 9 e 14. Tenendo presente che Salmi 9 e 10, come abbiamo già detto, sono uno solo, perché si tratta di un salmo acrostico, quel salmo alfabetico, e sia perché l'antica traduzione greca dei 70 lo considera già un salmo, li considera, cioè 9 e 10, un salmo solo. Alcune brevi anche annotazioni. Il salmo 3 si conclude con la menzione della salvezza, no? La salvezza viene dal Signore, sul tuo popolo la tua benedizione. Ok? Alla fine del Salmo 14, l'ultimo di questa collezione, ritorna questo tema. Chi manderà da Sion la salvezza di Israele? Quando il Signore ristabilirà la sorte del suo popolo, esulterà Giacobbe e gioirà Israele. Vedete, questo è un primo aggancio tra l'inizio, cioè il primo Salmo e l'ultimo di questa collezione. Quando il Signore muterà le sorti, cioè in genere farà tornare i deportati del suo popolo, cioè il tema del raduno messianico. L'orante si presenta come colui che invoca il nome del Signore, Salmo 3 al versetto 5 e poi anche l'inizio del Salmo 4, no? Quando ti invoco rispondimi, Dio mia giustizia, no? Io ti invoco. E i nemici, invece i malfattori che divorano il popolo, sono presentati dal Salmo 14 al versetto 4 come coloro che non invocano Dio. Vedete, un altro aggancio tra l'inizio e la fine. Il credente invoca Dio, il nemico non invoca Dio. Per quattro volte il salmista in questi salmi prega, grida, invoca, sorgi Signore. Salmo 3, Salmo 7, Salmo 9, Salmo 10. E Dio non rimane impassibile a questo grido del suo povero e risponde, siamo al Salmo 12, versetto 6, per lo strazio dei deboli, per il gemito dei poveri, ora sorgerò, dice il Signore. Vedete, no? E anche questo è interessante, come ci sia questo rimbalzarsi, no? So che è difficile, no? Saltare da un salmo all'altro, fare questo lavoro, è stato difficile per noi farlo e cercare di capirlo per esporvelo, e immagino che sia difficile anche la ginnastica vostra delle pagine, ma così, era per darvi, poi tornerete su queste cose con calma a casa, no? Poi abbiamo ancora il Signore pronuncia un'equa sentenza sui popoli, scusate, del Salmo 7, versetto 9, e ritorna al Salmo 9, al versetto 9. Un'equa sentenza sui popoli, giudicando secondo la sua giustizia. Ecco questo tema, appunto, del un po' che vi avevo accennato nel Salmo 2, no? Signore che regna su tutti i popoli e quindi darà su tutti questa equa sentenza, giudicando secondo la sua giustizia, governando, giudicare e governare per l'ebraico. Quindi quei primi cinque salmi, dal 3 al 7, sono tutte suppliche rivolte a Dio in mezzo a situazioni tipiche di bisogno, l'ingiustizia, falsa accusa, una grave malattia, persecuzione da parte dei nemici. In particolare nel contesto richiamato dall'espressione giorno e notte, i salmi 3 e 6, mattina e sera, cioè sempre. I salmi 11 e 14 sono delimitati dall'immagine del monte, che ricorre sia nel salmo 11 poi anche all'inizio del salmo 15, che in un caso si fugge verso il monte, quindi c'è questo senso del riparo nel monte del Signore, nell'altro salmo è chi abiterà il monte del Signore, le condizioni per poter abitare sul monte del Signore. e hanno tutti in comune il tema dei poveri, del trono del Signore, il richiamo alle false lingue e il tema dell'aiuto divino da Sion. Al centro di questa collezione troviamo lo stupendo Salmo 8. E allora almeno su quello ci fermiamo un attimino di più, no? O Signore nostro Dio, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra, versetto 2 e versetto 10, quindi due espressioni contemplative di stupore. O Signore nostro Dio, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra, no? E questa, e diciamo, questa lode, questo Salmo 8 interrompe questa serie di suppliche, no, che abbiamo trovato all'inizio, e racchiude quindi questa lode tra queste due espressioni di lode, ma questa contemplazione del creatore, della meraviglia del creatore messa all'inizio e alla fine del Salmo, porta al cuore del Salmo ancora una volta a riflettere sulla condizione dell'uomo. E non si può gustare tanto in italiano, ovviamente, no? Però l'espressione, questa particella ma, è la stessa, no? Quanto è mirabile, un ma in ebraico, alla fine quanto è mirabile, versetto 10, al versetto 5 che cosa è mai, e ancora una volta un ma. Ma enosh, uben Adam, che cos'è l'uomo, che cos'è mai l'uomo e il figlio dell'uomo, perché di lui ti ricordi e tu ne abbia cura. Quindi una contemplazione delle meraviglie del creato, un canto notturno quasi, no? Che contempla le stelle, le meraviglie del creato, e che fa sorgere però questa domanda di nuovo al cuore del Salmo: che cos'è l'uomo? Quindi magnificenza e piccolezza, meraviglia del cosmo contrapposta alla piccolezza dell'uomo. Enosh è il figlio di Set, lo sapete nella Bibbia, il nipote di Adamo, no? Ma nella Bibbia ebraica normalmente quando si usa questa espressione, perché uomo si può usare tante parole ebraiche per indicare uomo, questa indica particolarmente la fragilità, Enosh, no? La piccolezza, anche quella che viene usata per accostarsi, no? Il parallelismo sinonimico che ci è stato indicato, no? Il figlio di l'uomo ben Adam. Adam, sapete che è terrestre, no? Adama è la terra, Adam è il terrestre, quindi c'è questo uomo sottolineato nella sua fragilità, nel suo essere effimero, ma anche nel suo essere oppressore, Isaia 33, oppure traditore, Salmo 55, l'Enosh traditore, anche essere in particolare Giobbe 28, l'uomo nella sua bestialità, nel suo essere bestia, in qualche modo. Quindi Dio ha scelto ciò che è piccolo, ciò che è polvere del suolo, i bambini, l'Adam, per confondere e vincere i nemici. Calpestano la polvere, l'onore e la vita del giusto, i nemici, no? Mentre Dio lo solleva a una dignità incomparabile, inattesa, coronandolo di onore, di gloria, facendolo poco meno di un Dio, come dice la nostra versione CEI, di poco inferiore agli angeli, come dice la traduzione greca della 70, o poco meno di Dio, come la traduzione ebraica. Quindi chiama l'uomo a collaborare alla sua opera creatrice, pone tutto sotto i suoi piedi, gli dà la creazione intera nelle mani. Tutta la dignità dell'uomo deriva quindi dalla regalità di Dio. Da questo, come direbbe la Genesi, capitolo 1, immagine e somiglianza di Dio. È rivestito della stessa gloria di Dio per governare tutta la terra, tutte le bestie, no? E poi, come dicevano appunto i padri, soprattutto la bestia di se stesso, come suggerisce la trasposizione etica di questo Salmo, no? Che facendo leva anche su Daniele 7, una volta sconfitte le quattro bestie che hanno dominato tutta la storia umana, il potere viene dato al figlio dell'uomo, che nella rilettura certamente è il Messia, Gesù, il Signore, ma è l'uomo. Nella sua prima lettura il Ben Adam è l'uomo, qualsiasi uomo. E d'altronde questo messaggio era già in Genesi 4, no? Vi ricordate, no? Il peccato come accovacciato alla tua porta, nel tuo cuore, tu devi dominarlo, no? La bestia che c'è dentro il tuo cuore sei tu che devi dominarla, dice il Signore a Caino, Genesi 4. Quindi per il testo ebraico, seguito dalla traduzione c'è italiana, la bocca dei bimbi e dei lattanti è questo baluardo che tiene lontani i nemici, il muro contro il male, fatto di bambini, di lattanti, gente che non sa malapena parlare. Per la versione greca invece che baluardo si usa lode perfetta, questo baluardo diventa la lode, ma si può tenere insieme anche tutte e due le cose, non si deve escludere una versione rispetto all'altra. Quindi bimbi e lattanti, per esempio in Lamentazioni 2:11, sono i figli esiliati della città di Sion, madre sofferente e distrutta. Nella rilettura ebraica sono anche gli embrioni, gli stessi che vengono citati dal Midrash di Esodo 19:24, che sono lì presenti già nella pancia delle mamme, donne incinte, che sono lì quando c'è l'alleanza e rispondono anche loro all'alleanza di Dio, vedono la gloria di Dio. I fedeli del Signore protetti dal mondo circostante ostile unicamente dalla potenza del nome del Signore. Quanto è mirabile, quanto è grande il tuo nome. I nemici sono tutti coloro che non riconoscono la Signoria di Dio, che vedono nel creato l'opera di Dio, coloro che cercano di confinare Dio solo in spazi sacri, templi, sinagoghe, feste, negandogli quella presenza che riempie ogni spazio della vita umana e cosmica. Coloro che non credono nel mistero e quindi non comprendono, dice Agostino. Coloro che non accettano di essere poco meno di Dio e degli angeli, ma vorrebbero essere come Dio. Peccato luciferino, questi sono i nemici, no? Nel Midrash sulla Genesi, Rabbà, sempre quindi la letteratura ebraica, riportiamo: per tre cose gli angeli protestarono contro Dio: per aver creato l'uomo, per avergli donato la Torah e per aver costruito per lui il tabernacolo sua dimora. Per questo sono gli accusatori di Israele. Però, come diceva poi un altro commentatore ebraico, Baal Shem Tov, se gli angeli sono i cortigiani, Israele è il figlio. E quindi con questa bella lettura anche di questo Salmo 8. La lode che Dio pone sulla bocca di chi è strumento inadatto a proclamare la sua parola, baluardo contro i nemici. Viene, non posso non citare questo stupendo commento di Sant'Agostino. Vedrò i cieli, cioè comprenderò le scritture, perché Isaia 34, versetto 4 dice: srotolo i cieli come una tenda, come un rotolo, no? Come un libro. E tu hai scritto per mezzo delle tue dita, ossia dei tuoi ministri, per opera dello Spirito Santo, che è il dito di Dio. Dio ha dunque piegato le scritture fino alla capacità di bimbi e lattanti, come canta altrove il salmista, piegò i cieli e discese, Salmo 18. I fanciulli, attraverso l'umiltà della fede, sono innalzati alla sublimità della conoscenza delle cose eterne, chiuse invece ai nemici che credono di possedere la verità. E un'ultima annotazione su questo Salmo 8 sul sovratitolo. Noi abbiamo al maestro del coro, la mazea. Questo nel testo greco viene tradotto con una connotazione scatologica, perché diventa istotelos per la fine, dove il telos appunto è la fine, il compimento anche delle cose. Quindi la seconda parte invece, che nel testo ebraico suona secondo la melodia ghittita, quindi potrebbe essere un rimando allo strumento da usare nel tempio, magari usare la cetra di Gat, che era famosa, si vede che lì facevano delle belle cetre, come da noi ai Recanati fanno le chitarre. Ma può essere un'allusione ad altri salmi che hanno lo stesso sottotitolo, per esempio il Salmo 81 di Asaf, che è un salmo per la festa delle capanne, che dice: ho liberato dal peso la sua spalla, Oppure il Salmo 84 di Core, il pellegrinaggio di chi passa nella valle del pianto. E questo va bene con la lettura che vedete abbiamo anche nelle nostre Bibbie, che è ripresa invece dalla versione greca dei 70, che dice sui torchi o sui tini. Questo anche, vedete, niente lasciato al caso. I torchi, i tini, dice, boh, sarà una melodia, sarà un modo di eseguire il Salmo. Invece no, anche questo viene letto in chiave spirituale, no? E i padri della Chiesa seguono già tutta l'esegesi ebraica, che nel Midrash Tehillim dice sì, Israele è pigiato nel tino delle tribolazioni, no? Come l'uva viene pigiata nel tino per fare il vino, e viene pigiato nelle sofferenze, ma non per la distruzione, ma per l'estrazione del prezioso succo dell'uva. E quindi il Salmo sarebbe anche un canto della vendemmia, questo Salmo 8, che allude quindi alla pigiatura, cioè alla separazione tra la vinaccia dal vino vero, quindi al tempo giusto, non prima. Il tino è il crogiolo dell'amore, in cui le sofferenze assumono questo valore salvifico, emerge questa separazione tra il mortale visitato dalla grandezza di Dio e il nemico che rifiuta di seguire l'uomo Messia nella via della kenosis, cioè dell'abbassamento prima dell'innalzamento a governare il cosmo. Velocemente arriviamo alla seconda collezione, quindi siamo dal 15 al 24. Questa seconda collezione viene pensata con un'organizzazione a modi di ziggurat. Avete presente le piramidi? Non vedete, da lontano, però ok. Una struttura di questo tipo che si chiama anche concentrica, cerco di spiegarla brevemente. Sarebbe un rimando anche alla collezione dei salmi delle salite che sentirete più avanti, cioè i salmi di accesso al Tempio, perché i salmi che stanno alla base di questa piramide, di questa ziggurat, sarebbero una liturgia della porta, perché noi abbiamo il Salmo 15, che corrisponde al Salmo 24. E quindi il Signore chi abiterà nella tua tenda, chi dimorerà dalla santa montagna, colui che cammina senza colpa, il Salmo 15 elenca tutta una serie di prerogative per poter entrare, abitare, quindi avvicinarsi alla città santa, e il Salmo di arrivo, appunto, che sarebbe il Salmo 24. 24, appunto, che anche qui, se vi ricordate, l'abbiamo anche del Signore la terra, quanto contiene l'universo e i suoi abitanti, noi l'abbiamo drammatizzato. Chi è questo re della gloria? Alzate le porte, i vostri frontali, vi ricordate, no? Immaginando questa liturgia di entrata nel Tempio. Quindi liturgia della porta alle basi, poi un salmo di fiducia salendo in questa piramide, io vi dico i salmi che corrispondono, salmo di fiducia del singolo, cioè il salmo 16 da una parte e il salmo 23 dall'altra, una lamentazione individuale che è il salmo 17 che corrisponde al salmo 22, tre canti regali di ringraziamento, cioè da una parte il salmo 18 e dall'altra il salmo 20-21, che sono considerati un tutt'uno. E al centro rimane un altro stupendo salmo della creazione e della Torah, Salmo 19. Questa serie quindi riprende un po' quello che è il tema che sta reggendo un po' inizialmente tutto il Salterio, la gioia della Torah, un cammino di intimità con il Signore, delineando i tratti più importanti, perché questo cammino porti veramente a un'intimità profonda e stabile con il Signore attraverso la sua parola, invocazioni di aiuto, promesse a rimanere, quindi abitare nella sua parola, l'ascolto, l'obbedienza, la via. Troviamo il giusto per eccellenza, garante della parola, colui che deve farla rispettare da tutti come legge, cioè il re, un re che non basa il proprio potere su alleanze politiche o forza militare, ma confida unicamente in Dio. Nelle riletture sapienziali post-esiliche, in questo re Israele legge ogni giusto che deve arrivare alla signoria di se stesso, sconfiggere i nemici che gli impediscono di ascoltare e mettere in pratica la parola della vita. Deve celebrare il Signore con la propria vita, farlo conoscere a tutti, rimanere fiducioso e fedele in qualsiasi situazione, si parla di colpo di Stato, di guerre, attacchi, calunnie, malattie, soprattutto gli attacchi mortali mirati a far morire la sua vita spirituale. Tutti coloro che cercano il Signore, tutti i poveri, tutti i credenti, possono rileggere la propria storia come individuo e come comunità attraverso il re salmista Davide, attraverso il servo Gesù e Signore. Se teniamo presente questo contesto, soprattutto questa rilettura messianica, questa figura del re, allora ci rimane più facile non pregare questi salmi, affrontarli, no? Quindi la liturgia d'ingresso quindi non aprirà la porta del Tempio in Gerusalemme, distrutto da tempo, ma è un'istruzione per ogni uomo che chiede a Dio di offrirgli quell'ospitalità che i nomadi offrivano, no, ai propri simili, piantare la tenda, vuol dire quello. Perché qui sulla terra Dio è in cammino con il suo fedele. Quindi questi 11 atteggiamenti morali elencati del Salmo 15, no? Non calunnia, non fa torto, eccetera, vanno molto al di là del decalogo. Sono una vera e propria condotta morale conforme all'alleanza, un vivere in integrità, fiducia incrollabile nei pericoli mortali, proteste e dichiarazioni di innocenza anche quando innocenti non siamo. Chi abiterà nella tua tenda, Salmo 15, chi salirà al monte del Signore, appunto il Salmo 24. È evidente che per pregare questi salmi bisogna che il consacrato del Signore preghi in noi, no? Presenti al Padre la sua preghiera come vero rappresentante di quella umanità che rimane nella parola di Dio giorno e notte e in essa trova consolazione e diletto. Poi abbiamo il gradino successivo, Salmo 16, stupendo, probabilmente Levitico, riflette la preghiera di un povero, Hasid, un fedele, che nel regno del nord, al tempo del profeta Osea, non si muove su queste antitesi Dio, idoli, privazione, possesso, sepolcro, vita, che corrispondono a tre situazioni di vita. No. Senza Dio non vi può essere felicità, la prima. Nella fede Dio cammina con il suo fedele verso la vita, e la presenza vicina di Dio, senza separazioni possibili, farà gustare al fedele una gioia senza fine, in cui è coinvolto totalmente, si parla di cuore, di reni, di fegato, di carne, di destra, no? E addirittura nemmeno la morte si separerà. Salmo che getta uno sguardo incredibile persino al di là della morte terrena, no? Nemmeno questa mi potrà separare da colui che è la mia gioia, che è la mia intimità, quella al quale sono unito, al quale sono consacrato totalmente, no? Il salmo corrispondente a questo è uno dei gioielli del Salterio, no? Il salmo del Signore pastore e ospite che salva, lo conosciamo tutti, uno dei salmi che forse ha sorretto maggiormente l'eternità anche in tempi di crisi, no? Bonhoeffer lo recitava a memoria nel campo di sterminio: Signore mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca. No? Anche qui si parla di giusta via, no? Mi guida per il giusto cammino. Vi ricordate il Salmo 1? No? La via giusta, l'unica. Se anche se passo per valle oscura, in realtà Zalmawet in ebraico è valle di morte, quindi si parla di pericolo mortale, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza, cioè Dio è presente con i suoi segni. Interessante il bastone non è fatto per accarezzare, però anche questo nell'ambito di un'intimità, di una fiducia, stiamo parlando di questo, no? È quello che mi dà il segno che Dio mi sta guidando, persino un bastone, no? Che mi riporta magari sul sentiero giusto mentre sto scantonando. E questo è il Dio pastore, che diventa ospite, no? Davanti a me tu prepari una mensa. Allora l'immagine, non so se ci avete mai pensato, è quella di una tenda orientale, Questo è inseguito dai nemici, ma arriva alla tenda e l'ospite è sacro. E se riesce a entrare in questa tenda, i nemici sono furenti, schiumano di rabbia, ma stanno lì e non possono entrare, perché sarebbe un affronto verso chi ti ha ospitato. E allora, se tu hai ospitato il fuggiasco, adesso è protetto da me, mi dispiace cari nemici, non potete entrare, no? Questa è l'immagine della seconda parte. E allora lì si prepara la mensa, il fuggiasco è protetto, il mio capo addirittura è unto di olio, il calice trabocca, l'abbondanza alla tavola del re, no? E addirittura questo verbo, la bontà e fedeltà che mi perseguitano, mi inseguono, no? Il verbo usato non è tanto mi saranno compagni, ma proprio mi perseguiteranno per sempre, per tutta la vita, perché il Signore ci perseguita con la sua bontà. E abiterò nella casa del Signore per lunghissimi tempi. Allora vi leggo solamente brevemente, perché il tempo stringe, il commento di Gregorio di Nissa, un grande padre del Cappadoce, della Turchia. Attraverso questo salmo Cristo insegna alla Chiesa che bisogna che tu diventi una pecora del buon pastore, guidata dalla buona catechesi verso i pascoli e le sorgenti degli insegnamenti. Bisogna poi che tu sia sepolto con lui nella morte attraverso il battesimo, ma esso non è morte, ma solo ombra di morte. Dopo ciò, dopo averti consolato col bastone dello Spirito, egli prepara la tavola sacramentale, quella che è imbandita davanti alla tavola dei demoni. Erano infatti essi che opprimevano la vita degli uomini con l'idolatria. Poi egli giunge con l'olio dello Spirito e, donandogli il vino che fa gioire il cuore dell'uomo, provoca nell'anima una sobria ebbrezza. Chi ha gustato questa ebbrezza cambia ciò che è effimero in ciò che non ha fine, abitando nella casa del Signore per la lunghezza dei giorni. Bellissimo, perché rende proprio l'idea, no? Non ci sarà più nemmeno lo sforzo di stare con Dio, di osservare la sua legge, no? Che spesso noi immaginiamo la nostra vita cristiana, la vita spirituale in questo modo, no? No, chi gusta non va più via, no? Come dire, basta, io rimango qua, non mi chiamare di più. C'è un poeta indù, Sant Tukaram, morto nel 1650, che dice qualcosa di simile. Dovunque io vada, tu sei il compagno che mi tiene la mano e mi conduce. Sulla strada in cui cammino, tu sei il mio solo sostegno. Al mio fianco, tu porti il mio fardello. Camminando, se divago, tu mi raddrizzi. Hai spezzato le mie resistenze, oh Dio, mi hai spinto in avanti. Ed ora la mia gioia mi penetra e mi circonda. Io sono come un bambino che gioca in una festa. Pensate, un poeta indù, quindi nella distanza che possiamo avere da questa religione, sentite le parole che dice a Dio, sono terribilmente simili, molto belle, al Salmo 23 che abbiamo pregato. Quindi questo salmo ha un posto particolare, no? Quasi unico, nella preghiera di ogni credente, ebreo, cristiano, indù, in qualche modo. Secondo questa struttura ziggurat, andiamo avanti, arriviamo al Salmo 17, che ha come corrispondente il Salmo 22, e sono lamentazioni. Per alcuni tutto il primo libro dei Salmi è costituito essenzialmente da suppliche, che diventano affermazioni di speranza e di lode, e in qualche modo il centro è sempre questo qua, del Salmo 22, di questa collezione 1 e 41. È un salmo particolare, no? Che è detto il salmo della goccia di sangue di Cristo per te. Fermo su questo, perché è un salmo che probabilmente conoscete, un salmo particolare che viene applicato anche dagli evangelisti a Gesù in croce, no? Mio Dio, perché mi hai abbandonato? È un salmo che racchiude in sé queste due tipologie. Niente, non riparte, mi sentite uguale? La Kinà e la Todà in ebraico, cioè la parte della lamentazione, la prima parte del Salmo 22, ce l'avete davanti, e l'affermazione solenne di lode, di fede, di fiducia. L'ebraico con questa parola Todà, chi è stato in Israele sa che Todà è anche la parola dell'ebraico moderno per dire grazie, grazie, Todà, Todà Rabbah. ma indica anche l'affermazione, la confessione di fede. Quindi mentre riconosco la mia situazione, affermo il ringraziamento a Dio nonostante la supplica. Là dove Dio è più lontano, in realtà è più vicino. Peggy commentava: la cosa difficile è sperare a voce bassa, vergognosamente. La cosa facile è disperare, è la grande tentazione. Tutti i Vangeli hanno attinto a piene mani questo sfogo poetico, orante, in cui l'io di Gesù Cristo nella sua passione calza perfettamente. Se rileggete il Salmo 22 vi rendete conto che è anche il commento che ne fa il Papa, Benedetto XVI, no? Aveva ripreso, era lui, no? Giovanni Paolo II anche, e hanno ripreso questo Salmo appunto per sottolineare che non è lo strazio, no, di disperazione, che Gesù muore in croce disperato, ma citando questo Salmo, continuate fino alla fine, appunto c'è la parte di lode, c'è la parte di speranza, c'è la parte di confessione di fede nel Dio che salva. Quindi la preghiera di tutto Israele, del servo di Yahweh, l'affermazione solenne della regalità divina, che non solo arriva a tutti i confini della terra, a tutte le famiglie dei popoli, ma si estende anche a quanti dormono sottoterra, quanti scendono nella polvere. Io vivrò per lui, dice questo Salmo, ossia trasformerò la mia vita in un perenne servizio, in un culto gradito a Dio. E l'affermazione finale di questa straziante lamentazione che sfocia in confessione di lode e di ringraziamento. Attorno al Salmo che abbiamo definito centrale di questa parte ci sono tre composizioni regali, no? L'antico e lungo Salmo 18, il canto di Davide al momento in cui viene liberato da tutti i suoi nemici, chiamato anche Te Deum regale, ringraziamento regale, un ringraziamento del re giusto e perseguitato, e dall'altra parte 20 e 21, il re confida nel Signore e per questo non vacilla, Salmo 21 il versetto 8. Dio concede a lui ciò che il suo cuore desidera e lo assiste dai cieli santi con la forza vittoriosa della sua destra, il Salmo 20. Al centro di questa parte troviamo il Salmo 19, dicevamo un altro salmo stupendo. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia, senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio, ai confini del mondo il loro messaggio. Una stupenda contemplazione, anche qui vertice del pellegrinaggio di ogni credente. Il Salmo 19 riprende il tema del Salmo 1, perché tutta la seconda parte, vedete dal versetto 8 in poi, qual è? La legge del Signore è perfetta, la testimonianza del Signore è stabile, i precetti del Signore sono retti, cioè tutta la parola del Signore declinata secondo questi comando, timore, giudizi. E quindi messa quasi in parallelo con questa prima parte che è la contemplazione del creato, bellissimo, no? Quindi la Torah è un'istruzione intima e profonda che però scaturisce anche dalla contemplazione delle sfere celesti, come le chiamava Pitagora, no? Senza linguaggio, senza parole, senza che si ode la loro voce, per Pitagora era la musica delle sfere. Qual è questa cosa che si diffonde senza voce, senza cosa? Sapete che Pitagora era un grande filosofo, un matematico, ma è quello che denota in qualche modo la scala musicale, no? E quindi è questo genio che in qualche modo scopre questi intervalli matematici e da lì nasce la musica. E questa immagine viene ripresa da Dante, viene ripresa da Boezio, viene ripresa da tanti mistici che parlano di questa musica silenziosa, Giovanni della Croce, no? La solitudine sonora e la musica silenziosa, un'immagine stupenda per dire tutta questa parola che senza fare chiasso, senza che si oda, no? Però trasmette bene il suo messaggio, una comunicazione non verbale di Dio, in qualche modo potremmo dire, no? Che parla dal giorno al giorno. Perché nella Genesi il giorno era stato distinto dalla notte, quindi il giorno non può trasmettere il messaggio a chi la segue immediatamente, cioè la notte. No, parla, il giorno parla col giorno, la notte parla con la notte. Interessante, no, questa suddivisione. E questo cielo cosa rivela all'uomo? Due cose: l'ordine, tutto è perfetto, tutto ha una sua armonia, tutto ha un suo messaggio preciso, e la lode, no? L'ordine, fattore quasi ontologico, la lode come interpretazione di questo messaggio silenzioso che trovo nel cosmo, come vi dicevo, cantato dai mistici. Quindi la natura è quasi interpella l'uomo e lo invita alla lode e all'obbedienza. Però è interessantissimo perché l'uomo sente questo invito, si trova immerso in questa contemplazione, e cosa dice? Versetto 13: le inavvertenze, chi le discerne? Assolvimi dai peccati nascosti, dall'orgoglio, dal grande peccato. Cioè, in qualche modo sente la sua distanza, sente questa sua disarmonia, mentre scopre l'armonia del cosmo, e vorrebbe anche lui lodarlo, ma solo alla fine del Salterio, col quinto libro, arriveremo alla lode. Ma qui siamo ancora in cammino, no? L'umanità è ancora nella notte, per cui fa ancora fatica. E questo invito alla lode può essere solo appunto questo desiderio del cuore dell'uomo che poi si realizzerà nella unione perfetta, nella lode della creazione che si compirà più avanti. Arriviamo a un'altra collezione che è come la precedente, è un po' chiamiamola concentrica o a piramide, chiediamo ancora questo sforzo. I salmi 25-34. Ai lati abbiamo due salmi acrostici, quindi quei salmi in cui l'iniziale è una lettera dell'alfabeto ebraico, successivo, composti di tutte le 22 lettere dell'alfabeto ebraico, per indicare la completezza di questo programma etico. E i protagonisti li conosciamo: Dio, l'orante, il nemico. L'io di chi prega risuona in noi, nella comunità. L'immagine del giusto viene completata da quella del povero. E Dio è l'immagine della giustizia, della fedeltà, della compassione, della redenzione. Padà, che risuona sia questo termine risuona sia nel Salmo 25 che nel Salmo 34, che sono ai due estremi di questa collezione. Salmo 26, invece, che viene contrapposto al 32-33, messi insieme, parla della via della vita. Parla di un peccatore perdonato. Se nel Salmo 26 si parla appunto lungi da me i peccatori, no? Perché c'è questo programma di purificazione, di giustizia, dall'altra parte è proprio un peccatore perdonato che può parlare di che cos'è la vera via della vita, no? E questo uomo innocente, accusato ingiustamente, prega per riottenere una piena e formale reintegrazione nella società dopo le accuse infamanti. Quindi l'addetto al culto deve verificare e quindi consiglia una preghiera adatta, no? Per poter da qualche parte si viene. Tornano quindi le metafore del camminare, del sedersi, stare fermo, l'abbiamo trovate già nel Salmo 1. Questa simbologia antropologica conferma che tutto il suo essere è pienamente coinvolto, si parla di testa, mani, piedi, cuore. Dall'altra parte, Salmo 32, appunto il contesto è ancora una volta quello della comunità dei fedeli, con accenti più sapienziali e catechetici, no? Il sottotitolo parla di maschil, è un'espressione che in ebraico indica appunto questo tipo di salmi, perché l'esperienza dell'orante, vi dicevo, peccatore perdonato, serve appunto come esempio, come catechesi quasi agli altri, no? Lui ha sperimentato l'abisso della misericordia e del perdono di Dio, quindi può raccontare la sua esperienza e può servire di istruzione a tanti. È uno dei sette salmi che chiamiamo penitenziali, no? E inizia con una beatitudine, anche qui, Ashre, felicità per l'uomo. Non avendo una soprascritta, il Salmo 33 appunto viene unito a questo. Vi dicevo che spesso i salmi vengono messi insieme e quindi il Salmo 33 viene unito al Salmo 32. E si tratta di una lode, di un invito alla lode, e rientra benissimo in questi intenti catechetici del Salmo precedente. Come sottolineerà anche il Salmo 51, un'altra esperienza fondamentale del perdono di Dio, vi ricordate, Miserere, no? Dove si dice: insegnerò ai ribelli le tue vie. Quindi i ribelli sono quelli che non hanno ancora conosciuto personalmente il perdono e la misericordia di Dio, e a loro va insegnato. Quindi è proprio il peccatore perdonato che può insegnare agli altri che cos'è la misericordia di Dio, no? Ti istruirò, ti insegnerò sulla via da seguire. Questo appunto l'intento di questo tipo di salmi. Il salmo poi, l'altro gradino, il 27, che corrisponde al 31, facciamo sempre questa lettura, no? Concentrica, fa saltare ancora una volta tutte le classificazioni più rigide, no? Perché il salmo 27 è catalogato normalmente come un salmo di fiducia, ma dal versetto 7 in poi vedete che diventa un salmo di supplica, addirittura di lamentazione, davanti a un grande pericolo. Domina comunque la scena del Tempio, abbiamo detto, no, che siamo in un clima di intimità con il Signore, desiderio di vicinanza, di incontro con Dio, che Israele sente come Salvatore e come Re del mondo intero. Il lessico della fiducia che domina questo Salmo, unitamente alla presenza di Dio nel suo Tempio, fa vincere al salmista la battaglia più difficile, non tanto quella contro nemici esterni, bensì quella contro l'insidioso nemico interno, che è la paura. Con un linguaggio giudiziale, riprende gli stessi temi, lo stesso ambiente, il Salmo 31. Siamo sempre nel Tempio. È una richiesta di aiuto di un credente inserito nella sua comunità di fedeli di fronte a una malattia o probabilmente all'ostracismo a cui viene sottoposto di conseguenza. Molte malattie, no, tendono a isolare la persona, no? Gli altri si allontanano. È il classico quindi l'uso delle metafore venatorie per indicare quanto egli si senta braccato, immagini che tornano spesso anche in Geremia e in Lamentazioni. E il Salmo 28 e il Salmo 30 costituiscono una triade attorno al Salmo centrale di questa serie, che è il Salmo 29. Siamo ancora nel Tempio, all'interno dell'intimità profonda, della comunione tra Dio e l'orante. Dio viene descritto come colui che ascolta la preghiera. La supplica viene esaudita, no? Efficace è molto questa immagine che il silenzio di Dio corrisponde al nostro discendere nella fossa, no? Se Dio non parla, sta in silenzio, noi siamo finiti, siamo morti. Ma Dio risponde, interviene, e allora subentra il ringraziamento, l'intercessione per il consacrato, per il re, per il popolo intero. Tutti i salmi che avevano preceduto avevano in comune questa medesima supplica rivolta a Dio: abbi pietà, e sono tenuti insieme da questo atteggiamento di profonda fiducia in colui che attraverso mille difficoltà spiana il sentiero verso la sua casa, verso il Tempio, verso la comunione intima con lui. Dopo il crinale appunto del Salmo 29, che adesso vediamo brevemente, c'è il Salmo 30, inizia questa serie di salmi di ringraziamento. Quindi 30, 31, 32, 33, che sembrano una risposta alle suppliche dei salmi appunto 26, 27, 28. Dall'altra parte c'è una corrispondenza anche in questo senso. La sovrascritta di questo salmo parla della festa di Hanukkah, la festa che gli ebrei devono celebrare tra poco, la festa della dedicazione, la festa delle luci. E anche qui si accumulano questi termini antitetici: la disgrazia è un movimento discendente, si parla di fossa, di inferi, di malattia, di pianto, di nemici, polvere, degrado umano e sociale. La risalita invece parla di monte, di gioia, di danza, le uniche due ricorrenze di questo verbo che indica proprio un contorcersi di gioia nella danza. Salmo 29,9 e 30,12. E arriviamo ancora una volta al centro di questa sezione, e questo inno antico, magnifico, che è il Salmo 29, Tutti gli studiosi parlano di un sottofondo cananeo, non sarebbe stata una preghiera già al dio Baal, vincitore della tempesta. Quale che sia il sottofondo, rimane un sottofondo, perché questo salmo è stato molto personalizzato, è preso dal Salterio, e chi domina è assolutamente la figura del Signore, assiso sulla tempesta, re. Nel Tempio del Signore tutti dicono gloria, darà potenza al suo popolo, benedirà il suo popolo, no? C'è queste immagini in cui la sua voce è sopra di tutto. Pensate, in questo salmo, in 11 versetti, per 18 volte ritorna il nome del Signore, Yahweh, in questo tetragramma forte, per indicare che anche i fenomeni di una natura scatenata in tempesta non possono essere paragonati alla sua voce. La sua parola alle volte è questo sussurro delicato che entra nel cuore, alle volte questa voce più potente di tutti i tuoni della terra messi insieme. Questa è l'immagine di questo bel salmo forte, no? E infatti la voce del Signore, che in ebraico è kol, quindi la stessa parola usata per tuono, la stessa voce o tuono, ritorna 7 volte, più potente di ogni altro tuono. E addirittura c'è questa immagine molto bella che fa danzare gli alberi della foresta. Qualcuno dice contorce gli alberi della foresta, perché vi dicevo questo verbo danzare è un contorcersi nella danza. Potrebbe essere l'immagine di un fulmine. Sapete quando il fulmine colpisce una pianta, che si contorce. E quindi proprio questa idea che nella tempesta comunque è Dio che è Signore, che è sovrano, e la sua voce affretta anche il parto del bestiame, come l'altra traduzione di questo versetto. Alcuni pensano che sia un salmo che sia stato composto un po' come tutto il libro dell'Apocalisse, per celebrare il conforto della fede in Dio creatore, sovrano, su ogni potere mondano in un tempo di difficoltà. La sovrascritta della Bibbia greca dei 70 è suggestiva, perché stabilisce un legame tra questo salmo e la festa di Sukkot, festa delle capanne, e soprattutto con l'ultimo giorno della festa delle capanne. Chi conosce un po' la liturgia ebraica, è proprio il giorno della Simchat Torah, cioè la danza con i rotoli della legge. I rabbini, l'ottavo giorno di questa festa, danzano con i rotoli della legge, e, oltre ad agitare il lulav, no? questo mazzi di palma, di mirto, di cedro, di salice. E quindi si termina il ciclo di letture annuali nella liturgia ebraica questo giorno, e il sabato successivo si ricomincia la lettura dal primo libro Bereshit, quindi si ricomincia la lettura del ciclo annuale, no? Dove in un anno si legge tutta la scrittura. Allora, questa è la voce del Signore, capite? Questa è la voce più potente e più efficace di ogni altra, che vince ogni tempesta e che unisce la prima parte del cosmo, del Salmo, con la seconda parte. Questo che fa, vince ogni male, parla alla natura, fa danzare il cosmo, è la Torah, è la sua parola, il suo insegnamento, la sua legge. Se pensiamo alla teofania di Esodo 19:24, col dono della Torah attraverso le tavole della legge, vedete che questa immagine è perfettamente efficace e calzante. Rimangono gli ultimi salmi, è quest'ultima collezione che non è chiastica, quindi non c'è più questa struttura concentrica. I salmi dal 35 al 41 sono dei salmi che appartengono alla collezione davidica, perché col salmo 42 iniziano i salmi di Core, chiudono quindi questo primo libro del Salterio. Sono salmi che sono voci di innocenti perseguitato, salmo 35, salmo 36, ancora una volta empi e nemici sono coloro che non conoscono il Signore, salmo 37 è una meditazione comunitaria, non irritarti sulla prosperità, al potere degli empi, perché sono effimeri, e vengono usate queste immagini classiche dell'erba, lo splendore dei prati, che in Israele non è l'Irlanda, quindi l'erba dura niente, c'è oggi ma domani non c'è più, è effimero come il fieno, no? L'atteggiamento di fede dei patriarchi del primo libro della Torah. Il Salmo 38, una supplica individuale, un lungo lamento di un malato che descrive la sua malattia, forse la lebbra. E per i versetti 19 e 20, che parlano di confessione della colpa e del peccato, anche questo è uno dei salmi penitenziali. La sovrascritta per ricordare forse indica questo, no? Un'evocazione della colpa per ricordarla e per purificarla, per uscirne. Salmo 39, una preghiera meditativa che invita all'umiltà di fronte al tragico mistero della vita, stare in silenzio davanti a Dio. Non c'è molta speranza, ma invita a questa umiltà, a questo silenzio, meditare di fronte al mistero della vita. Il penultimo ha stranamente prima il ringraziamento e dopo l'invocazione di aiuto, e i simboli che tornano maggiormente sono quelli dell'annuncio, come nel Salmo 22, l'ascolto, in quanto Dio ascolta e rende capace di ascolto forando l'orecchio. Ricordate questo salmo ripreso proprio anche dalla lettera agli ebrei, e mettendo la legge nelle viscere, la legge nel profondo. Per questo al posto dei sacrifici l'orante può presentare se stesso, un corpo mi hai chiesto, ecco mi vengo io, mi offro come sacrificio vivente, perché nel suo intimo è scritta la Torah del Signore. E al salmo finale, già nel Salmo 40, torna la beatitudine, Ashre, beato, e beato colui che pone la sua fiducia nel Signore, e l'inizio del Salmo 41 si apre con un'altra beatitudine, facendo da appunto una chiusura rispetto al Salmo 1 che era iniziato con questa abitudine. La classica inclusione, ancora una volta la felicità di chi si prende cura del debole, cioè una novità, cioè, è questa qua. E quindi facendo attenzione, imparando dal Signore l'atteggiamento che Egli ha nel confronto del debole, ecco che anche l'orante può assumere questo atteggiamento. Anche qui ci sono tante forme di linguaggio, no? Il tradimento di colui che era il mio amico, che era mio amico intimo, mangiava il mio pane e adesso alza su di me il suo calcagno. Ecco, questo è appunto la conclusione con questa doppia benedizione, il doppio Amen, al quale siamo abituati. Ecco, sia benedetto il Signore Dio di Israele da sempre, per sempre, Amen, Amen, è la classica chiusura appunto del primo libro, e poi ci apriamo al secondo libro che leggeremo la prossima volta. Bene. Già tardi, non so se
compito per la prossima volta, secondo libro dal 42 al 72.
Come avete visto, sì, se leggendoli prima si è facilitati, perché se non si hanno i testi sotto mano. È vero, è meglio farlo, sì, che così almeno uno sa di che cosa si parla. Va bene, grazie a voi. Arrivederci.
Marco, la recitazione in ebraico la prossima volta?
Sì, sì. No, la prossima settimana, tra due. Perché ho fatto oggi.
Ho capito che fosse stato.
Ho fatto oggi le fotocopie. Poi Enrico mi ha chiesto. Ha passato la Bibbia ebraica per fare le fotocopie della Bibbia ebraica. Io devo allenarmi, devo leggermi un po' di volte, devo scegliere anche quale salmo fare. E poi appunto lui mi ha detto non farlo questa volta perché non ci sono. Che voglio sentirlo. Allora ho detto vabbè, lo faccio la secondo incontro. Ma probabilmente leggeremo Salmo 1.
Era come quando al classico ci facevano fare la metrica, no? con la cadenza.
Diciamo che suoni un po' intorno, poi alcuni sani devono essere. Thank you. versioni, è molto controverso come testo. Te lo faccio vedere io. Perché ce l'ho qua. Allora, questo è il salmo, questa è la traduzione della nostra Bibbia italiana. Questo è il testo ebraico e questo è il testo greco. E sono molto differenti. Salmo. Qual è la versione?
Ecco, prima dunque questo, no? La piccolezza dell'uomo, no? È l'uomo che dice cos'è il tuo padre perché lo ricordi, è il figlio dell'uomo perché crea muri, quindi l'uomo che si sente piccolo in confronto di Dio. E subito dopo, eppure l'hai fatto,
certo,
poco meno di Dio.
È la canna pensante di Pascale.
Certo. Che dicevo anche l'altro salmo, lo dice in quest'altra maniera, con la bocca dei bimbi e dei lattanti hai fermato l'arroganza dei nemici, cioè tu scegli come diffusori della tua parola i lattanti che non sanno parlare. E qui lo stesso, no? Signor Dio, noi siamo niente, però siamo immagine e somiglianza di Dio, siamo creati. Genesi direbbe questo, creati il sesto giorno con le bestie, quindi siamo animali, però chiamate a governare il creato, immagine e somiglianza di Dio.
No, io ho trovato ad altre parti queste contraddizioni.
Vedi, il testo ebraico l'hai fatto poco meno di Dio, il testo greco che dice l'hai fatto di poco inferiore agli angeli. Quindi c'è questa differenza di traduzione, per questo che ci sono messi tutti insieme.
Noi come dicevo, questa,
secondo la melodia ghettita, invece qui si mette per la fine sui tini. Cioè la greco rispetto all'ebraico ha delle sfumature carine.
Ciao Marco.
Ciao,
ciao,
buonanotte.